File 7, pagina 42. Italiani ebrei e non ebrei prigionieri ad Auschwitz. Esperienze comparabili. Il supplizio della fame, il maltrattamento fisico, le torture, la violenza arbitraria, le umiliazioni, il lavoro forzato costituirono un'esperienza traumatica comune a tutti i prigionieri dei campi di concentramento, e Auschwitz non faceva eccezione nel sistema dei lager, pur riservando un trattamento ancora più inumano ai suoi reclusi. Di tutti i suoi campi, Birkenau era quello dove le condizioni di prigionia erano le più dure, anche psicologicamente, per l'odore pestilenziale che ammorbava l'aria, dovuto al funzionamento continuo dei crematori. Va anche ricordato che in tutti i campi la situazione dei reclusi peggiorò drasticamente negli ultimi anni di guerra, quando il numero di prigionieri aumentò considerevolmente, provocando condizioni di sovraffollamento e promiscuità, di mancanza di igiene e di scarsità di cibo, che elevarono in maniera esponenziale la mortalità, oltre a rendere caotica la situazione generale del campo stesso. Il fatto che la maggioranza degli italiani, ebrei e politici, sia stata deportata ad Auschwitz nel 1944 rende indispensabile sottolineare lo specifico contesto. Gli ultimi ad entrare come prigionieri nel lager ottenevano in genere sempre i posti peggiori nelle baracche e nei comando di lavoro. Gli italiani in particolare non parlavano, salvo pochi, né il tedesco né il polacco, le lingue utili ad Auschwitz per comprendere gli ordini, e questo rese ancora più difficile sopravvivere. Fu un elemento fondamentale per molte politiche italiane poter rimanere insieme e coltivare un legame di coesione e reciproco sostegno. Nota: il tema della solidarietà tra internate emerge nei diversi capitoli dedicati alle italiane non ebree, sebbene non possa essere ritenuta una prerogativa di questo gruppo di prigioniere. Fine della nota. La diversità di trattamento che le SS riservavano agli ebrei e agli altri deportati emergeva fin dall'arrivo dei trasporti. Va ricordato che erano solamente gli ebrei, e gli italiani non fecero eccezione, ad essere catturati con le loro famiglie, perché la Shoah, crimine di genocidio, implicava la distruzione di tutti i membri della comunità presa di mira. Salvo anche alcune eccezioni, i prigionieri politici non ebrei erano di norma arrestati e deportati individualmente, e agli adulti fu risparmiato lo strazio di arrivare nel lager con i figli o con i parenti anziani, soffrendo per l'impotenza di non poterli proteggere. Inoltre, solo gli ebrei subivano, appena scesi dai treni, lo smistamento tra abili e inabili al lavoro, cioè la selezione che era gestita da medici dell'SS e finalizzata a scegliere un piccolo gruppo da sfruttare per il lavoro forzato. Nota: le selezioni sistematiche dei convogli degli ebrei ebbero inizio a partire da luglio 1942. Fine della nota. In pochi minuti la maggioranza, inclusi i bambini, le donne incinte, gli anziani e i malati, veniva indirizzata verso le camere a gas, talvolta l'intero convoglio, mentre una sparuta minoranza oscillante dal 10 al 20% a seconda dei periodi, della consistenza dei trasporti e delle necessità del campo per assorbire manodopera, veniva destinata al lavoro forzato. In linea di massima i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni, dal 1944 sotto ai 14 anni in ragione di un crescente bisogno di forza lavoro, le donne e gli uomini all'incirca con più di 40 o 45 anni erano condannati subito a morte, ma non c'era una regola univoca che permettesse alle vittime sbarcate dai treni di salvarsi, almeno temporaneamente, dalla morte nelle camere a gas. Professioni ritenute particolarmente utili, come ad esempio i medici o i musicisti e i cantanti lirici, ma anche la nazionalità tedesca del prigioniero, potevano fare la differenza. Sofia Shafranov, nata Sara Abronovna Kaufmann, aveva 52 anni quando fu deportata dall'Italia. Era cittadina naturalizzata italiana ed era ebrea. Difficilmente avrebbe potuto superare la selezione d'ingresso senza la sua specializzazione per curare la tubercolosi e il fatto di essere poliglotta. D'altro canto, però, non accadeva sempre che le SS chiedessero ai nuovi arrivati di dichiarare la propria professione, né che chiedessero per determinati mestieri di farsi riconoscere uscendo dalla fila. Frida Misul, cantante lirica di talento, ebrea livornese, si salvò dalla morte immediata, probabilmente perché aveva 24 anni e appariva in buona salute. Non le venne chiesta la professione al momento della selezione, ma il canto la aiuterà a sopravvivere in altre circostanze. Al contrario, il tenore triestino Gustavo Jani, deportato a 53 anni, riuscì a dichiarare la sua professione e poi a essere assegnato all'orchestra del campo principale. Tra gli ebrei deportati, a parità di condizioni d'ingresso, stessa età, stessa statura o fisico, stessa categoria di arresto, qualcuno era condannato a morte, mentre qualcun altro otteneva il diritto di vivere, almeno temporaneamente. Così, Giuditta Schunack, 14 anni, di Roma, deportata il 18 ottobre 1943 con la mamma Speranza Sonnino e col fratello minore Leone, fu subito diretta a uno dei crematori di Birkenau. Liliana Segre, invece, di un anno più giovane, che giunse ad Auschwitz da Milano insieme al padre Alberto il 6 febbraio 1944, superò la selezione e riuscì a sopravvivere. Elvira Zarfati, cinquantenne, al momento della sua deportazione da Fossoli, rimase in vita e poté tornare a casa a Roma, mentre il suo coetaneo Giacomo Foà, arrestato nella sua città natale, Alessandria, e deportato con lo stesso convoglio, venne ucciso all'arrivo il 10 aprile 1944. Gli esempi sono infiniti e impediscono di costruire coordinate rigide per spiegare la sopravvivenza, anche se un tratto significativo che non può essere trascurato è che tutti i non ebrei venivano registrati come prigionieri e non subivano di norma la selezione per il gas. Accanto all'arbitrarietà della scelta d'ingresso operata dai medici nazisti va collocato il contesto particolare del campo di Auschwitz nel momento dell'arrivo di un trasporto di ebrei. Se ad esempio la deportazione coincideva con una situazione sanitaria del lager particolarmente critica, come un'epidemia di tifo o di altre malattie molto contagiose, oppure con un sovraffollamento ingestibile nelle baracche dei prigionieri, le selezioni lasciavano meno scampo. Al contrario, se il trasporto giungeva a contagio risolto o con maggiori disponibilità logistiche, ad esempio in coincidenza dell'apertura di nuovi campi satellite, le SS avevano bisogno di un numero maggiore di detenuti per il lavoro. Inoltre, la cronologia della storia di Auschwitz va ripercorsa incrociando quella dell'Italia dopo l'8 settembre 1943. A unire i prigionieri italiani ad Auschwitz fu anche il disprezzo riservato loro dalle SS e dalle guardie, spesso anche dagli altri detenuti. Erano trattati da badogliani e vili traditori. Invece le politiche italiane di origine slovena o croata godevano tra gli internati di maggiore considerazione per stima di cui godeva la resistenza jugoslava. Primo Levi ha intenzionalmente usato il termine di fortuna per spiegare come essere deportato nel 1944 e non nei due anni precedenti, quando venne avviato ad Auschwitz lo sterminio degli ebrei, gli abbia offerto già inizialmente una possibilità maggiore di salvezza. Così scrive nell'introduzione al suo libro più famoso, Se questo è un uomo. Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri, da eliminarsi concedendo sensibili miglioramenti nel tenore di vita e sospendendo temporaneamente le uccisioni ad arbitrio dei singoli. Del resto, il termine fortuna ricorre frequentemente nei racconti degli ebrei italiani sopravvissuti ad Auschwitz, ad esempio nelle parole di Nedo Fiano, deportato fiorentino, che giunse nel lager a 19 anni col fratello maggiore Enzo e i genitori sopravvissuto della sua famiglia. Così interpreta la sua salvezza: io sono stato fortunato perché ero giovane e forte e perché sapevo il tedesco. Me l'aveva insegnato mio nonno a 8 anni, e pensare che io non volevo in nessun modo. Le SS mi avevano selezionato per fare l'interprete, quindi appartenevo a una categoria in qualche modo privilegiata. Ero in una delle squadre incaricate del ricevimento dei disperati che arrivavano con i convogli al campo dai 4 angoli del mondo. I prigionieri venivano come vomitati giù dai treni. Noi li facevamo scendere, spiegavamo che dovevano abbandonare subito tutti i bagagli. Poi ci occupavamo di trasferire quella roba sui camion, di selezionarla. Sono stato molto fortunato. A volte trovavo alimenti, altre volte medicinali. Se c'erano delle vitamine, me ne mangiavo delle manciate intere. Sapevo che era una delle poche cose che mi avrebbero potuto far sopravvivere. Allo stesso modo, la sorte propizia può essere interpretata in una chiave di provvidenza salvifica. Le parole di Liliana Segre, nel ricordare la sua assegnazione alla fabbrica di munizioni della Union, sembrano non escludere nessuna delle accezioni del termine fortuna. Dopo la selezione della stazione, ecco che di nuovo il destino o il buon Dio aveva scelto per me la soluzione della vita, perché lavorare al coperto in quel clima e in quelle condizioni fisiche fu una fortuna immensa. Ma anche in questo caso la prudenza è d'obbligo. Comparando i dati statistici ricostruiti dal libro della memoria per i vari convogli diretti ad Auschwitz, risulta effettivamente che alcuni trasporti partiti dall'Italia tra maggio e agosto 1944 ebbero una percentuale di sopravvissuti più alta rispetto ad esempio ai primi 3 convogli che lasciarono le stazioni di Merano 16 settembre, di Roma 18 ottobre e di Firenze e Bologna 14 novembre. Tuttavia, la lettura delle cifre delle vittime per le deportazioni da Trieste sembra smentire questa regola, documentando complessivamente un bilancio tragico fino alla fine, con un pugno di reduci per ogni trasporto. In sintesi, la Shoah degli ebrei italiani implica il fatto di mettere in evidenza che la quasi totalità non ebbe alcun contatto con il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, non solo perché fu uccisa senza essere registrata all'arrivo, ma perché l'area delle camere a gas era collocata al di fuori del perimetro del lager, pur limitrofa e visibile dalle prigioniere e dai prigionieri internati in alcuni settori molto vicini ai crematori. Nota: per visibile intendo gli aspetti indiretti e collaterali alle operazioni di sterminio, le lunghe colonne di persone incamminate verso i crematori, tra cui moltissimi bambini piccoli, il fumo e l'odore pestilenziale di carne bruciata che ammorbava l'aria dopo le gassazioni. Fine della nota. Nelle memorie delle politiche italiane internate a Birkenau che abbiamo potuto analizzare emerge la percezione della netta differenza di trattamento che veniva riservato alle compagne ebree o ai convogli di ebrei che ogni giorno sostavano sulla rampa ferroviaria di arrivo. Nel giro di pochi giorni dall'arrivo nel lager, lo sterminio diventava una informazione che circolava tra tutti gli internati. Il libro offre diversi esempi, tratti dai racconti delle italiane col triangolo rosso, in cui le reduci rievocano con angoscia l'arrivo dei trasporti di ebrei. Bastino qui le parole di Camilla Campana, deportata dopo gli scioperi nelle fabbriche. Tutti i giorni arrivavano 5 o 6 trasporti di ebrei dall'Ungheria, dalla Bulgaria, eccetera, e facevano la selezione. Allora, quando arrivavano quei treni, suonava l'allarme e noi dovevamo ritirarci. Ma chi si ritirava? Stavamo là, dai buchi, a guardare. Alla fine, eravamo già al mese di ottobre, arrivavano anche 10 trasporti al giorno. Ma che trasporti? I camini fumavano in continuazione. Tutti lo sapevano che c'erano le camere a gas. Pagina 46.